Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, cari tutti voi che ci seguite in questa terza stagione di Don Chisciotte Podcast, siamo al 53esimo episodio della terza stagione e in questo 53esimo episodio partiamo dalle due assemblee di due grandi partecipate pubbliche che si sono svolte nelle ultime 48 ore mentre stiamo registrando, cioè quella di Leonardo e di Enel, alle quali abbiamo guardato con grande interesse perché c'erano novità, ecco, novità rispetto a come si è mosso il governo. E poi allarghiamo l'obiettivo, perché il governo è di fatto bloccato su molte partite per lo scontro terrificante Salvini-Meloni e anche Consiglio dei Ministri di giovedì non vedrà la nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza, né del nuovo amministratore delegato della RAI, insomma, ma non è solo questo, perché si capisce che anche al tavolo, al primo giro del tavolo delle cosiddette riforme istituzionali, è una specie di, perdonatemi, pollaio, con tutto rispetto per i polli. Dopodiché, guardiamo quello che sta succedendo nel settore dell'auto, in Europa e in Italia, perché c'è la Cina che avanza a gran giornate, come si suol dire, e infine qualche breve considerazione su il triste e solitario 9 maggio di Putin a Mosca. Qui 53esimo episodio. Allora, oggi più che mai, Don Chisciotte, cioè Oscar Giannino, è veramente felice perché tanto per cominciare, uno dei suoi due più valorosi compari è del tutto immerso nell'atmosfera spagnola a cui ci ispiriamo, perché è collegato esattamente.
Leggermente a sud rispetto alla Mancia, dai,
sì, è leggermente a sud perché sta nella parte della Spagna in cui si produce una quantità che vi dirà adesso di olio mondiale assolutamente pazzesca e ovviamente
quando non c'è la siccità, però
ecco, lo so, infatti adesso ci dici, avete capito che si tratta di Sancho Panza,
Renato Cifarelli, che Renato vi ricorda donchisciottepodcast.it, il sito dove trovate tutte le nostre puntate, trovate il link, grazie sempre a coloro che ci vogliono aiutare facendo le donazioni, e trovate un po' di documenti, le cose che vi possono servire.
E non è in Spagna alla caccia dei mulini a vento, ecco, no, in realtà partecipa a delle processioni votive per fare piovere, perché dovete sapere che da quelle parti non piove per niente, quindi zero raccolto.
Potrei domani proporgli di invitare qualche indiano che fa la danza della pioggia, visto che qua poi in queste zone qui giravano anche i western, quindi magari qualcuno è rimasto qua.
Ma di la percentuale che nelle due province, quella in cui stai tu e quella di Cordoba,
allora la Spagna produce circa, diciamo, in annate normali tra il 60 e il 65% della produzione mondiale di olio d'oliva
mondiale,
e questa zona qua produce sempre situazione normale circa l'80% della produzione spagnola, che vuol dire che qua intorno si produce una roba tra il 40 e il 50% della produzione mondiale di olio d'oliva. Poi la cosa divertente che succede è che magari quando vengo intervistato, come stamattina, eccetera, mi chiedono come fanno gli italiani a venderlo come olio italiano, perché poi moltissimo di dell'olio che viene prodotto qua viene poi commercializzato da aziende e con marchi italiani.
Con marchi italiani, anche se in piccolo piccolo c'è scritto oli europei, e alcuni spacciano anche per oli europei, in realtà quelli nordafricani, perché poi succede anche questo nel settore.
Sì, poi sai, lì ci sono tutte le questioni di dove è avvenuta la trasformazione, esatto, qual è il valore aggiunto che ci metti, eccetera. Poi da queste parti ci sono due o tre tipi di qualità di olio, ci sono i super intensivi che vengono venduti a un prezzo molto molto basso, ci sono gli oli super extravergini, ci sono grandi oli di qualità naturalmente, come ne abbiamo tanti in Italia in varie zone. Poi sai che l'olio è comunque una cultura, perché poi in base al blend, al tipo di pianta, come viene raccolto, come viene trattato, eccetera, se vuoi si possono fare anche le degustazioni di olio oltre che di vino.
Ah, altro che, stai scherzando, l'ho fatto persino io, penso un po'. Allora, è accanto al nostro ronzinante che scalcia, anche lui non è in Spagna, ma insomma idealmente tutti quanti noi tre lo siamo sempre. Ronzinante.
Carlo Alberto Carnevale Maffè.
Voce stanca, ma del resto noi registriamo a ore improbabili della notte, viste le nostre agende. E partiamo subito da un tema che abbiamo trattato mentre si avvicinavano le assemblee di Leonardo e l'ex Finmeccanica e dell'Enel, perché c'erano delle novità. C'erano delle novità rispetto alle liste avanzate dal governo, c'erano delle novità perché c'era un gran movimento di fondi stranieri, statunitensi, soprattutto, ma non solo, rispetto alle indicazioni del governo e rispetto alle criticità di queste due aziende. E almeno una di queste due assemblee, beh, insomma, ha inverato le nostre attese, perché una di queste due assemblee ha suggestioni la cosiddetta opposizione di sua maestà, che negli ultimi anni ha raccolto un numero di voti sempre crescente, e invece ha preso una bella piccola,
su quella piccola si sono trovati la sorpresa e hanno lavorato, mi sa che hanno lavorato molto,
e hanno lavorato per evitare che la terza lista Kovalis, quella del grande lituano, mettesse il presidente con il suo primo della lista, che era il presidente alternativo rispetto a Scaroni. Carlo Alberto, che ne dici?
Ma dico che è una buona notizia quella di Greenwood su Leonardo, è una prevedibile conseguenza quella di Kovalis su Enel, perché la prima volta viene preso in contropiede, la seconda fa il catenaccio, parliamoci chiaro.
Sì, sì.
Buona notizia, e mi scandalizzo di quelli che si scandalizzano, che le nomine cosiddette non siano tali, non lo sono, ricordiamolo, sono candidature, l'assemblea è il luogo dove si forma la volontà degli azionisti, e se la volontà è che le candidature di amministratori indipendenti tali non sono, o non sono, come direbbe la BCE, fit and proper, cioè adeguati e appropriati, e beh, allora vince qualcun altro. Vince qualcun altro che propone candidati più adeguati. A me sembra una vittoria dei principi della governance quella di Leonardo, una vittoria del merito e del confronto fatto con la convergenza libera di azionisti liberi su nomi di qualità o di minore qualità.
Speriamo che a suggestione impari la lezione, ecco, questa è la mia idea. Perché
voglio dire, Nazionale non ha il monopolio della, dei management di minoranza o diciamo appunto dell'opposizione con permesso del sovrano, perché tu hai proprio, cioè che chiede il permesso di fare, no, opposizione è una parola sbagliata, no? Di fare governance, perché non è un'opposizione.
Ma la cosa fantastica è vedere prestigiosi quotidiani che stamattina, prima dell'assemblea dell'Enel, nel quale il MEF si è procurato voti per riparare a quello del giorno prima da suggestioni, e così ha arrotondato la sua quota molto più di quanto non si aspettasse, impedendo alla terza lista di avere un eletto che era il presidente alternativo, al di là di chi l'avrebbe votata, poteva finire così, cioè Mazzucchelli, e in quotidiani molto prestigiosi legge articoli stamattina che dicevano: ma è un po' improbabile che però a lei si possa ripetere quanto è venuto Leonardo, perché Greenwood, cioè il protagonista del successo rispetto alle suggestioni nel voto dell'assemblea di Leonardo, ha sempre avuto un atteggiamento molto più rispettoso verso il governo. Allora io ho iniziato a ridere quando ho letto su prestigiosi quotidiani questi perché denotavano che gli autorevolissimi colleghi che fanno i pezzi di finanza su questi, hanno introiettato la logica della politica, capisci, caro Roberto, non del mercato, al punto tale che secondo loro Greenwood è certo che alla fine ne ha eletto i suoi, perché è più rispettosa, non è come Kovalis che andava all'assalto dell'indicazione del presidente. Ma come si permettono questi?
Come, cioè, si permettono di avere il diritto di votare dopo aver investito in un'azienda? Ma sarà un reato di lesa maestà, Oscar, ma parliamoci chiaramente. Tu compri le azioni, ma stai zitto, ti inchini sui ceci, alle indicazioni di una banda di sciamannati, perché come definire certe candidature, Oscar? Imbarazzanti, imbarazzanti. Oscar, tu lo sai, è un quarto di secolo che io siedo nel consiglio di amministrazione di aziende quotate, con tutto rispetto per tutti.
No, ma c'è poi l'arretramento generale che c'è anche nell'informazione e rispecchia poi la politica che si comporta così.
Cura è che i maledetti fondi stranieri possano operare sulla borsa italiana. Se noi avessimo una borsa autarchica,
ma mi sembra giusto, Renato, ma giusto. Non passa lo straniero.
Lo stato veramente di autarchico pensa ai titoli del debito pubblico piazzati solo per il retail, perché vuole crescere il debito pubblico nelle tasche delle famiglie. In anni d'oro il debito pubblico valeva più delle tasche delle famiglie, con i titoli del debito valeva più del 20% del totale dello stock. Poi è sceso al 5%. Che gli italiani hanno iniziato ad aprire gli occhi, adesso con l'aumento dei rendimenti è un po' salito verso il 6, e adesso esce questo BTP Italia, che naturalmente i giornali pompano in maniera clamorosissima, di duration di 4 anni. Il 1 giugno vedremo quali sono i rendimenti, il cui obiettivo però è quello di graduare i rendimenti per farli ottenere nelle tasche gli italiani. Mica lo vorrete cedere al mercato,
ma no, cos'è la liquidità? Ma per carità, la liquidità è un disvalore, non si è mai detto, e su via.
Io vedo il trionfo intorno a questa cosa del BTP, che è l'indicazione, come ovvio, di un paese per indebitato che ritenta, come fece decenni fa, la via giapponese. Mettiamola tutta nelle nostre mani, così non ci abbiamo rotto di coglioni di dover dipendere per oltre un terzo dello stock di debito dalla valutazione che fanno i mercati, perché questo è la faccenda. E naturalmente bisogna dire alle famiglie italiane che continuano a tenere troppe centinaia di miliardi sui conti, che hanno anche con la ripresa dei tassi un rendimento bassissimo.
Non hanno un rendimento bassissimo, hanno un rendimento negativo.
Negativo,
no, perché se no bassissimo, forse non vi è chiaro, cari signori. Lasciate i soldi sui conti correnti, perdete tra il 4 e il 6%, a seconda di come...
I dati dell'ABI sono che il rendimento medio è salito alla spettacolare cifra di 0,26%. I dati dell'ABI. Però, detto tutto questo, non è che un governo si preoccupa
naturalmente,
di fronte al risparmio delle famiglie, che comunque ha chiuso al 2022 in fortissimo calo, perché eravamo risaliti quasi al 15% di reddito disponibile risparmiato, siamo scesi al 5 rotti, l'inflazione si fa sentire. E detto tutto questo, non è che gli dice diversificate, cercate il rendimento, sì, occhio al rischio, ma insomma, no, comprate i titoli pubblici, tanto ci pagate meno tasse, il 12,5% non il 26%, anche cosa questa, indegna, veramente indegna, perché lo Stato pensa solo a se stesso. E del resto però la cultura generale è questa qui, e i giornali inneggiano questa roba e dicono che i fondi o sono rispettosi verso il governo italiano oppure
nel nomine insisto, sono qui ancora a chiamarlo nei nomi. Tu vai a cercare su internet, si dice nomine, ma nomine di che? Ma vabbè, chi nomina chi?
Adesso,
ma
con tutto rispetto,
ma
poi
si permettono,
mentre su Enel c'era un macro problema sul presidente di tipo internazionale, ma e l'abbiamo già spiegato, il connetto poi del giudizio su Paolo Scaroni, insomma, è l'uomo che ha portato in definitiva, ha dato una mano molto solida al cappio intorno al nostro collo della dipendenza energetica dalla Russia. Ma al di là di questo, anche in Leonardo, signori, cioè agli occhi dei fondi internazionali, una soluzione per cui l'ottimo Cingolani diventa amministratore delegato e direttore generale, ma insomma alla fine hanno dovuto capire che c'è bisogno di un condirettore generale che si occupa delle operations, perché con tutto rispetto Cingolani si era occupato di tecnologie avanzate, però quella è un'azienda che sta in mercati complicati e con prodotti e diversi complicati, insomma, che devi conoscere dall'interno, no? Ecco, cioè, come vedete, la soluzione a cui poi abborracciata, a cui si è dovuto piegare il governo, perché l'ha diviso al suo interno, tanto per cambiare, come anche sull'Enel l'ha diviso al suo interno, tanto per cambiare, aveva degli elementi oggettivi di debolezza, per cui adesso stiamo parlando di fondi che devono tutelare i loro investimenti, e ripeto, si tratta di fondi che non sono fondi cavallette, ma sono fondi che ci stanno perché sono interessati ad avere un buon rendimento del loro investimento, che quelle aziende crescano, quindi dovremmo benedirli, con tutto rispetto, non considerarli dei nemici in agguato. Vabbè, detto tutto questo, non vi stupite che le stesse divisioni che avete visto sulle grandi partecipate pubbliche siano a livello parossistico quando si tratta dei grandi corpi dello Stato, perché neanche domani avremo un nuovo comandante della Guardia Generale di Finanza. Hanno dovuto cambiare la cerimonia perché, siccome Zanfarana, il comandante uscente, ha cessato la carica ieri, e di solito qualunque governo della storia italiana, in quel caso c'è il nuovo che subentra e si fa la cerimonia con il nuovo che subentra, oltre che con l'addio dell'uscente. No, hanno dovuto cambiare la cerimonia perché c'è stato solo l'addio dell'uscente, e adesso ad interim c'è il vicecomandante che doveva essere il nominato, ma non lo è perché le divisioni del governo hanno aperto la lista addirittura a 13 generali della Guardia di Finanza di tutte le organizzazioni territoriali, cioè una roba, un rodeo.
Potevano fare una presentazione come faceva Conte le conferenze stampa, dicendo: abbiamo un nuovo comandante della Guardia di Finanza, salvo intese, insomma.
Salvo intese, certo, esatto.
Ti ricordi quando uscivano i comitati, i comunicati del comitati di presidenza del Consiglio, che diceva: abbiamo fatto il nuovo decreto.
Allora, fatemi dire, non perché voglia essere ripetitivo, ma anche questo, l'informazione preferisce il colore su tutte le liste dei possibili candidati al tono di indignazione verso lo scandalo, perché le partecipate pubbliche, vabbè, te la vedi in assemblea con i fondi del mercato, ma i corpi dello Stato, quando li si tratta in questo modo, vuol dire che non si ha la più elementare considerazione dell'importanza istituzionale di questi pezzi dello Stato, visto che stiamo parlando di due forze che sono una essenziale per l'ordine e la sicurezza interna, cioè la polizia, e dall'altra parte la spina dorsale dei controlli, della vigilanza finanziaria del nostro paese. Insomma, stiamo parlando di una roba che testimonia l'assenza di ogni principio di questo tipo. Del resto non lo si può chiedere a Salvini, perché Salvini se ne fotte di tutto e di tutti, quindi va all'assalto su ogni cosa. Ed è molto felice di questo, perché il suo obiettivo è quello di erodere morso dopo morso il potere di indirizzo che la Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da cui lui deve assolutamente riprendere i voti e fermarla nella sua intenzione di voler guidare il governo. E questa partita è quella che mi spinge a dire che su un altro tavolo appena aperto il 9 maggio, quello del confronto con tutte le forze parlamentari fatto alla biblioteca della presidenza di uno dei rami del Parlamento, apposta perché fosse una sede parlamentare, per dare l'idea che il governo quindi considera il confronto in Parlamento essenziale per parlare di una riforma della Costituzione che abbraccia sia la forma Stato che la forma di governo. Al termine della giornata è chiaro che siamo nel caos più totale, perché la Meloni ha fatto campagna elettorale e è ripetuto fino a poche settimane fa che era per il presidenzialismo, ma invece poi abbiamo scoperto che può essere anche per il cancellierato, cioè per un rafforzamento del primo ministro, ma lo vuole eletto. Il PD, la Schlein ha detto, i problemi sono altri e il PD si ritirerà da questo confronto, questo è evidente. La Schlein è ispirata allo scontro totale, non distingue materie istituzionali di interesse comune dal fatto che l'unico obiettivo è quello di fare movimentismo contro il governo. Benissimo, può esserne convinta, però è una storia già vista, perché non è un caso che abbiamo fallito in tre commissioni bicamerali e che poi, quando abbiamo attivato l'articolo 138 della Costituzione, ha fallito sia il referendum nel 2006 Berlusconi sia nel 2016 Renzi, e noi continuiamo ad avere un sistema centralista e decentrato con i difetti dell'uno e dell'altro, senza avere i pregi né dell'uno né dell'altro. Questo io lo ripeto sempre perché così è, e quindi a me pare che anche su questo, con tutto il rispetto, siccome Salvini ovviamente ha immediatamente detto ma no, niente contro il Parlamento, altre dicono niente contro il capo dello Stato, non si può eleggere uno direttamente finché c'è Mattarella e così via. Secondo me è un gioco all'illusione e non mi aspetto niente di buono, ve lo dico con grande sincerità. Questi temi sono temi complessi, delicati, da far trattare a persone che conoscono molto bene le istituzioni, conoscono i sistemi comparati, i pregi e i difetti del rafforzamento del Presidente del Consiglio, che è di cosa diversa dal cancellierato, che è cosa diversissima dal presidenzialismo. Il presidenzialismo a propria volta ha paesi dove c'è un presidente eletto con potere di governo tale che non c'è un Presidente del Consiglio con fiducia parlamentare, gli Stati Uniti sono così per esempio, altri che hanno invece un presidente eletto ma un governo che è legato da fiducia al Parlamento. Il sistema di presidenzialismo alla francese prevede per il potere di potere, con titolarità di potere di indirizzo del governo da parte del Presidente della Repubblica, ma anche lì c'è un governo che deve avere la fiducia parlamentare. Il cancellierato vero e proprio, cioè l'elezione diretta insieme al Parlamento del Presidente del Consiglio, con un Presidente della Repubblica invece eletto in Parlamento, Israele l'ha approvato e dopo 5 anni ha fatto marcia indietro, perché con la legge proporzionale che ha, la devastazione che ha investito il sistema istituzionale di Israele ancora adesso ha code lunghe, perché Netanyahu è sempre lì con un governo di impresentabili, anche grazie a questa crisi istituzionale sempre più profonda di Israele. Ecco, sono temi troppo complicati per dipendere dal movimentismo della Schlein e dal tentativo di fare la ruspa quotidiana di Salvini. Io la penso così. In più in estate c'è anche che c'è alla Lega interessa solo l'autonomia differenziata, che Salvini ha abbandonato per anni, e invece Calderoli vuole farla adesso con Salvini per rinverginare il nordismo di Salvini, la vuole fare in pochi mesi, senza l'EP, senza sapere quanto costa, sapendo benissimo che non si può finanziare come con quota di finanziamento derivante dalla compartecipazione ai tributi nazionali. Ci vuole più autonomia tributaria per le regioni se gli dai un compito di questo tipo, cioè sanare la devastante asimmetria dei servizi offerti nelle regioni italiane, e dall'altra parte non puoi farlo ignorando il fatto che ci vuole un tetto comunque per la pressione fiscale che deve scendere, non è che puoi accendere un nuovo canale incontrollato di aumento delle entrate. Ecco, tutte queste cose qui hanno bisogno di una intelligenza delle cose e di un senso delle istituzioni che, perdonatemi, in questa legislatura io non me l'aspetto. C'è una maggioranza spaccata in una guerra per il potere senza precedenti. Tutti i governi di coalizione, di queste coalizioni che nascono solo a fini elettorali e non su basi programmatiche, sono state così. Ma qui c'è un apice di ferocia quotidiana. Guardate la RAI, hanno scritto l'ennesimo decreto scritto coi piedi, sembra che l'abbia scritto Piantedosi, perché i suoi battevano tutti come decreti scritti coi piedi, no? Anche quello che per mandare via Fuortes dalla RAI hanno messo i 70 anni per essere membri dei consigli delle fondazioni lirico-sinfoniche, per mandare via Lissner ovviamente dal San Carlo, che il governo immaginava fosse il posto dove far accomodare Fuortes, l'hanno scritto senza rendersi conto che la maggior parte dei membri dei consigli d'amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche è sopra i 70 anni. Ma cioè, possiamo fare riforme istituzionali così? Ditemelo, possiamo? Ma perdonate, io non faccio il gufo, Io vorrei un paese con ogni tanto qualche rigurgito di responsabilità cognitiva e manageriale da parte dei partiti, ma qui stiamo parlando di cose troppo serie per pensare di affrontarle così a colpi di spada. Ecco. Quindi vedremo da questo punto di vista, ma io non mi aspetto nulla. Magari invece come la pensano i miei due compari? Magari sboccia una rosa sull'albero e scegliamo una forma di governo diversa. Tu che pensi, Renato?
Cosa pensi, Carlo Alberto?
Vabbè, il vostro silenzio allora, mi pare espressivo.
No. Allora, il problema più grande, secondo me, di tutte queste cose qua è che vengono fatte senza pensare a lungo termine, senza pensare alle conseguenze, senza studiare troppo, e vengono fatte magari un po' in base a quelle che sono le idee o le aspettative del singolo Presidente del Consiglio presente in quel momento. Tutti parliamo sempre della nostra bellissima Costituzione, eccetera, eccetera, spesso ci si dimentica qual è stato il processo che ci ha portati ad avere la forma che abbiamo e la costituzione che abbiamo. Non è stato che ci sono seduti lì in tre e hanno detto vabbè dai, cosa facciamo la settimana prossima? Si sono messe persone che avevano intanto un senso dello Stato probabilmente un po' più elevato di quello che c'è mediamente in Parlamento in questo momento, che avevano delle conoscenze tecniche in moltissimi casi e che hanno cercato di trovare un equilibrio che magari quando è stata scritta poteva essere, considerando anche il periodo da cui venivamo, il fascismo, certo. No? Cioè hanno trovato una forma dello Stato che allora poteva probabilmente funzionare. Qualche anno fa, noi ne abbiamo parlato tante volte, è diventato evidente che il bicameralismo perfetto non è, in un momento come questo, in un mondo che cambia, una situazione ideale, però non ci si è messi lì a dire cerchiamo di fare una cosa che ci porti, cioè cosa ci servirà nei prossimi 50 anni. Più o meno il Presidente del Consiglio aveva determinate idee, oppure si faceva una finta bicamerale tipo Berlusconi D'Alema, eccetera, eccetera, che poi portavano delle proposte, ma che io non ho mai visto come proposte integrate per cercare veramente di dare una forma allo Stato che possa essere di supporto alla crescita delle istituzioni nei prossimi, adesso magari 50 anni in un momento come questo è velleitario, però almeno con una prospettiva di 15-20 anni. Questo mi sembra il limite più grosso che vedo in tutte queste riforme costituzionali, cioè l'impressione che io ho sempre avuto è che siano un po' tipo, cioè a me piace, che ne so, il maggioritario a collegi uninominali a voto in doppio turno, facciamo quello lì, ma lo facciamo perché piace a me, non lo facciamo perché c'è dietro un disegno dello Stato, insomma. Questa è la mia impressione, poi magari,
caro Alberto,
la vedo un po' da uomo della strada, sai, Oscar, che è più dentro le cose.
Io avrei colto l'occasione di un governo che dichiara di avere un'organizzazione di legislatura per fare un progetto di riforma costituzionale un filino più coraggioso e strutturale. Cioè, io avrei fatto una bad company e una new company.
Sai che ti dico? Io penso che fosse esattamente il pensiero che aveva il Presidente del Consiglio, ma in questi mesi, di fronte all'ossessiva lotta che gli riserva Salvini, cioè penso che volesse farlo non con la presentazione di un disegno di legge di riforma costituzionale, ma con un discorso al Parlamento, ponendo alcune coordinate e di tipo alto, ma non può farlo, ha dovuto cambiare idea. Perché Salvini tanto non è d'accordo su niente, programmaticamente, lascia perdere, non perché è convinto.
No, ovviamente è ovvio che gioca di contropiede. Cioè,
quindi è così, cioè deve fare questi incontri, si scoccia se qualcuno, per mandare la palla avanti, propone l'ennesima bicamerale, in questo ha ragione, però, perché le esperienze bicamerali potrei inutile provarle, però ti dico questo, se per caso, dopo questi primi mesi, Salvini dice va bene, accelero per i fatti miei, pensando in qualche modo, concedendo a Salvini qualche cosa, vedremo, di andare poi al referendum, il referendum lo perde, esattamente come è successo a Berlusconi e a Renzi. Mi prendo la responsabilità di dirlo fin da adesso, perché e a quel punto andiamo ancora una volta poi a spaccare le istituzioni per via dei partiti. Vedi quello che è successo in Cile la settimana scorsa.
Ma sicuro che lo perde il referendum.
La Costituente.
Perché poi si vota per il referendum.
La sinistra pensava di avere tutto, le elezioni per la Costituente, rivince la destra che adesso deve mettere mano alla Costituzione di Pinochet, solo in parte emendata, cioè una roba da... Cioè, ci sono tante parti del mondo su cui riflettere, della scarsa tenuta dei diversi sistemi, quindi volendo c'è da imparare e tentare di innestare su questo corpo estremamente patologicamente malato in cui i poteri istituzionali si distinguono per i diritti di potere di veto, non per i poteri cooperativi alla realizzazione degli obiettivi, e solo che per fare quello c'è bisogno di un'altra atmosfera nella maggioranza e poi anche con l'opposizione, cioè bisogna di un'opposizione che ragioni e non che pensi che l'unica cosa è quanti punti ogni settimana risalgo su col movimentismo, ma tutto questo non c'è. Io non lo vedo in Italia, ecco, può essere che mi sbaglio, ma no,
non lo vedo. No, non lo vedo neanche io, però ci avrei provato per un principio.
Sì, diciamo, penso di... anch'io, vale la pena provarci.
Provarci, facevo una bad company e una new company, facevo uno stato nuovo. Chi dice che la nostra condizione è perfetta, forse non ha idea di come funziona uno stato moderno. Sì, dal punto di vista dei principi è una costituzione certamente condivisibile, dal punto di vista dei meccanismi istituzionali, il modo in cui funziona, in cui organizza lo Stato, direi che i numeri sono, la realtà è qui da vedere, cioè noi abbiamo perso posizioni e supposizioni. Per me era l'occasione per disegnare uno Stato nuovo, non per fare riformine così di là, cioè, e poi sai, però, diciamo, però chiedi a me, io ti dico, io avrei fatto la base per uno Stato federale pronto per saldarsi all'Europa, non per fare uno Stato nazionalista. Questo francamente non penso che Giorgia Meloni sia neanche in grado culturalmente di concepirlo, però io avrei fatto il primo Stato dell'Unione Europea futura, avrei fatto il primo Stato degli Stati Uniti d'Europa. Questo è quello che avrei fatto e quello che vorrei fare. È però una cosa che, come dire, se chiedi a me, Oscar, che ho in mente da quando ho circa 14-15 anni, quindi non ho ancora cambiato idea, per me le riforme costituzionali sono la presa d'atto che il disegno nazionale del dopoguerra non ha più senso.
Io poi sono anche convinto, proprio ti seguo ruota, che un impianto di questo tipo, non già precisato nei dettagli, ma per capirci l'obiettivo e la ricerca di strumenti coerenti con l'obiettivo, potesse rappresentare una specie di addendum alle riforme che non riusciamo a fare e all'esecutività che non riusciamo e non riusciremo a trovare per il PNRR, capito? Cioè, questo serviva all'Italia anche nella nuova Europa che si disegna con la nuova elezione europea, la nuova commissione che verrà dopo. E la conferma, ma riprendiamo da questo punto, sta proprio nelle polemiche che in queste ultime due settimane sono diventate roventi nei confronti della Meloni da parte di esponenti politici e membri del governo francesi e spagnoli, che non hanno a che vedere con l'orgoglio nazionale, ancora una volta la risposta dei media è l'orgoglio nazionale, ma hanno a che vedere con la partita che si gioca alle prossime elezioni europee. Ecco, riprendiamo di qua. Perché vedete, quando il ministro degli interni Darmanin francese e il ministro dei trasporti, credo che sia, Bern, la settimana scorsa hanno iniziato a sparare contro la Meloni e sulle politiche dell'immigrazione soprattutto, e quando poi recentissimamente il leader di Renaissance, cioè l'evoluzione di En Marche macroniana, che è la parte leader del gruppo al Parlamento europeo di Renew Europe, che ha più di 100 eletti al Parlamento europeo, sono 706 se non mi ricordo male al Parlamento europeo, e sparano a palle incatenate contro Giorgia Meloni, e si aggiunge la vice premier spagnola che è ministra del lavoro nel governo Sanchez, è comunista, si chiama Yolanda Diaz, e dice: ah, la Meloni con il suo decreto lavoro ha fatto i contratti spazzatura. I giornali italiani e la politica italiana ovviamente gonfia le gote in nome dell'orgoglio nazionale e respinge le accuse dicendo: non avete alcun titolo per giudicare le politiche domestiche del nostro paese, il governo eletto dagli italiani, bla bla bla. Ma in realtà non è tanto il merito su cui queste accuse vengono, anche se a dire la verità io non ho nessun dubbio, cioè non c'è nemmeno mezzo neurone che ha dei dubbi su chi stare tra le critiche espresse dal leader di Renaissance e il prefetto Piantedosi, perché io sto con l'obiezione che i decreti Piantedosi sono inumani e violano le convenzioni internazionali del mare, cioè la penso come lui, mentre invece non la penso come la vice premier e ministra del lavoro spagnola comunista Yolanda Diez, che dice contratti spazzatura, perché al contrario smontare, come ha fatto il governo col decreto lavoro, una delle pochissime cose buone del decreto lavoro, smontare quello che restava dell'ostacolo ai contratti, al rinnovo dei contratti dopo i primi 10 mesi, perché con un massimo di 24 dei contratti a tempo determinato delle imprese, io lo considero una cosa positiva. E la riprova viene proprio dall'esperienza spagnola, perché perché Yolanda Diaz ha piegato Sanchez a fare l'equivalente con gli interessi del decreto dignità in Spagna, e risulta che ha un totale di contratti a tempo determinato molto più elevato storicamente dell'Italia, in cui quelli a tempo determinato, che dicano tutti, sono l'83% dei lavoratori dipendenti, ma comunque la Spagna, che ne aveva molto di più, ha fatto il decreto dignità, e il risultato è che hanno ostacolato le imprese, la quota dei rinnovi di contratti a tempo determinato delle imprese private spagnole è scesa molto, ma nel pubblico l'hanno raddoppiata, che non mi pare un grande successo, a dire la verità. Ma il problema non è il merito, il punto è che bisogna aspettarsi una forte ondata di critiche che vengono da esponenti del governo o da esponenti politici, A, della famiglia socialista in tutta Europa, B, della famiglia liberale in tutta Europa, perché oramai è chiaro a tutti che il disegno di Giorgia Meloni alle prossime elezioni europee è quello di diventare l'occasione d'oro offerta al Partito Popolare Europeo per un ribaltone rispetto alla maggioranza che ha eletto Ursula von der Leyen. Vi ricordo che Ursula von der Leyen, dopo le ultime europee nel 2019, è diventata Presidente della Commissione con il sostegno congiunto del gruppo, uno dei tre gruppi della sinistra del Parlamento Europeo, quello più rilevante, cioè Socialisti e Democratici, a cui appartiene anche il PD, del gruppo del Partito Popolare Europeo e del gruppo di Renew Europe. Ma al momento del voto la Ursula von der Leyen ce l'ha fatto tutto, la grande enfasi, ve lo ricordate, la soluzione Ursula, bla bla bla, in realtà ce l'ha fatta per 9 voti soli al Parlamento Europeo, cioè se ne è persi 75 per strada. Allora, agli occhi del Partito Popolare Europeo, che è il gruppo storicamente più antico e anche più numeroso di eletti al Parlamento Europeo, e che è guidato da un tedesco conservatore, Manfred Weber, in effetti l'occasione è offerta dal fatto che la Meloni, che detiene la presidenza del gruppo dei conservatori europei, il gruppo ECR, pur essendo un partito che aveva solo 9 eletti nel 2019 al Parlamento Europeo, perché il più di quel gruppo, è fatto a 64 componenti, e per metà, quasi metà, è fatta dagli eletti polacchi. E però, siccome tutti si aspettano che la Meloni vada molto bene e che quindi il gruppo ECR si rafforzi, agli occhi del Partito Popolare Europeo, che non ne può più di questa commissione, e soprattutto non ne possono più i democristiani tedeschi, perché la considerano la commissione Timmermans in Germania, non la commissione Ursula von der Leyen, cioè vogliono smontare, hanno capito che il Fit for 55 è un attacco all'industria europea, perdonatemi, e allora l'occasione del ribaltone si imperna proprio sul ruolo crescente da riconoscere a Giorgia Meloni. C'è stato il congresso del Partito Popolare Europeo a Monaco la settimana scorsa ed è stato molto interessante vedere che Manfred Weber ha ribadito le 3 condizioni per potersi alleare con qualcuno dopo le prossime elezioni europee, e sono 3 condizioni che Giorgia Meloni adempie, mentre Salvini no, che sta nel gruppo invece gruppo identitario formato, la quintessenza è, sono gli eletti della Lega, quelli della Le Pen e quelli di Alternative for Deutschland in Germania, i sovranisti per capirci, e queste 3 condizioni sono quelle di essere europeisti, essere per l'Ucraina e essere per lo Stato di diritto, e mentre invece l'altro gruppo non adempie a questo. E il problema è che mentre Manfred Weber ha confermato che lavora per questo obiettivo, il leader della CDU Merz si è limitato a dire: in effetti Giorgia Meloni si sta comportando al governo con più ragionevolezza di quanto ci aspettassimo, ma il leader della CSU, cioè i bavaresi, Max Oder, che odia Merz e vuole essere il candidato alle elezioni in Germania del 2025, ha detto no, io la Meloni proprio non me la vedo come, né tantomeno entrare nel PPE né come nostro alleato. Ecco, questo per capirci, anche i democristiani tedeschi sono spaccati. Il Söder, che è una persona molto intelligente, pensa che l'obiettivo è un altro, bisognerebbe lavorare allo sfarinamento del gruppo dei conservatori europei, sta corteggiando molto i conservatori cechi, eccetera, eccetera, e così via. e poi sperare che i numeri ci siano comunque, ma senza accettare la centralità di Giorgia Meloni. Di sicuro Renew Europe farà campagna durissima contro Giorgia Meloni, quindi aspettarsi dalla Francia che Macron con la Le Pen in casa e che considera Giorgia Meloni amica storica della Le Pen, anche se sta in un altro gruppo, aspettarsi che sia favorevole e non capire niente di politica. Però questa è la grande partita europea, perché guardate che il capovolgimento del dirigismo green che ha improntato gli ultimi 2 anni della Commissione è in realtà molto più popolare tra le cancellerie europee di quanto non dica il colore politico di chi guida il governo, cioè è diventato il vero rumore di fondo crescente di cui si discuterà alle prossime elezioni europee, e la Meloni è al centro di tutto questo. Questo spiega perché per esempio viaggia sempre in paesi dell'est, non a caso vi ho detto cosa pensa Söder di fare con i membri del gruppo della Meloni della Repubblica Ceca, ed è corsa a Praga, dove ovviamente è corsa in Polonia e così via. Cioè c'è un disegno dietro che può capovolgere l'indirizzo dell'Europa in questi anni. Motivo per il quale secondo me dovrebbe essere molto più prudente la Meloni, non gonfiare le gote dell'orgoglio nazionale rispondendo colpo su colpo come i cinegiornali sotto luce, dovrebbe capire che il suo interesse, se vuole davvero fare questo, è ratificare subito il MES, non mettersi alla posizione sul ricatto, anche se la posizione per esempio della richiesta della illogicità del nuovo patto di stabilità europeo sulla voce degli investimenti, che sono via più necessari se uno prende sul serio la transizione digitale ed economica, cioè di contemplare nella spesa primaria, che è il punto di riferimento per il debito di tutti i paesi, no, traiettoria di rientro del debito pubblico disegnata dal patto di stabilità, questa è per esempio gode di consensi molto maggioritari in tutti i governi, sul totale dei governi europei. Cioè Giorgia Meloni ha delle carte in mano, certo non deve fare l'estremista, come devo dire, perché queste sono partite che si giocano con diplomazia, misura e equilibrio. E tenete conto che su questo gioca dalla sua anche il fatto che gli effetti dell'accelerazione sull'elettrico del Fit for 55, per chi sa vedere, sono intorno ai nostri occhi, e su questo voglio sentire i miei due compari. Sono usciti in questi ultimi 2 giorni due rapporti, uno di Allianz Trade, che è una delle divisioni del grande gruppo Allianz, che ha fatto una specie di punto su questa galoppata impressionante, perché questo è il termine giusto da usare, che si sta verificando sul mercato globale dell'auto per via della crescita della produzione cinese, che è assolutamente leader come mercato alla Cina e come oramai il numero di veicoli esportati nel mondo e prodotti per il mercato cinese nel settore elettrico, e sarà sempre così. E c'è un calcolo in questo rapporto di che cosa questo implica per l'automotive europeo, e di che cosa implica per gli occupati dei paesi che sono più esposti all'automotive nel nostro paese, nel nostro continente, a cominciare ovviamente dalla Germania, ma la questione riguarda anche la Polonia, la Repubblica Ceca e così via. Cioè si parla di punti di PIL di mancata crescita in meno nei prossimi 15 anni, ecco, per capirci, il numero di l'export di auto cinese, grazie al traino dell'elettrico, nel 2022 per la prima volta ha acquisito un saldo positivo da che era negativo sempre, ed è in crescita verticale. Cioè l'idea è che potrebbe superare l'export del Giappone del settore auto, dopo aver superato quello tedesco, per capirci. Tutta questa roba ci riguarda, e come. Poi è uscito un altro report fatto da Aniasa, che invece riguarda il mercato italiano, in cui si capisce che ovviamente il mercato italiano è un mercato nel quale i morsi al reddito degli italiani sono tali per cui qui l'aumento pure a doppia cifra di veicoli elettrici che c'è su mercati come quello tedesco non c'è. Qui continuiamo a essere un paese in cui l'aumento a doppia cifra è solo nei segmenti elevati dell'auto, cioè quelli che costano di più, non certo nel segmento A, per capirci. Dall'altra parte però non è che ci possiamo tirare indietro. Tenete conto che nel nostro paese, grazie al fatto che per esempio sono diminuiti in due anni del 30% le rottamazioni, cosa vuol dire sono diminuiti del 30% le rottamazioni? Significa semplicemente che gli italiani non la cambiano l'auto, quindi il parco automobilistico sterminato che abbiamo in Italia diventa sempre più vecchio, oramai ha un'età media superiore a 12 anni, no? Ecco, tenete conto che 20 anni fa era meno della metà. Ecco, in queste condizioni qui, se noi perdiamo occupati e produzione, aggiungo, gli Stati Uniti con l'IRA hanno messo limiti all'export di vetture elettriche cinesi in America, perché come ve l'abbiamo detto mille volte, ci sono dei limiti sul totale delle componenti di quelle vetture che se non sono prodotte negli Stati Uniti o se non sono prodotte da paesi che hanno trattati bilaterali commerciali con gli Stati Uniti che comprendono accordi di questo tipo, non si possono vendere. E quindi la Cina non esporta più auto elettriche e così sarà per anni negli Stati Uniti, da noi invece può. E allora bisogna interrogarsi, ma se noi siamo così indietro e così dipendenti da componenti cinesi, terre rare, tutto quello che serve per fare le batterie eccetera, e contemporaneamente vogliamo accrescere in maniera così strutturale l'elettrificazione totale, tenete conto che per esempio in Italia il balzo da fare è impressionante. Cioè noi pensiamo di fare di qui al 2050, quando è il limite, i Fit for 55 sono gli obiettivi 2030 e 2035 di abbattimento del 55% delle emissioni rispetto a metà anni 90, poi al 2050 c'è l'obiettivo net zero. Net zero significa 100% rispetto a, significa passare su una produzione elettrica nel nostro paese che nel 2022 è stata di 98 terawattora a uno di 650 terawattora. E noi cosa vogliamo fare? Solo con le rinnovabili? Milioni di ettari di parchi eolici e di pannelli fotovoltaici? Ecco, questi problemi qua, quando siamo indietro sulle strutture produttive e sulla componentistica, ci dobbiamo rassegnare, dobbiamo fargli produrre ai cinesi in Europa. Che non c'è alternativa, cioè diventiamo due volte dipendenti. Guardate che la miopia di queste scelte, dal mio punto di vista, è totalmente pazzesca. Però magari mi sbaglio, adesso io sento Carlo Alberto e Renato che sicuramente mi rabbuffano e mi dicono ma no, bisogna cavalcare la transizione. Ho capito, ma se non c'hai le componenti, sei indietro sulla tecnologia, quelli ci stanno già pappando nel mercato mondiale, eccetera, eccetera, che facciamo? E per di più gli italiani stanno in queste condizioni. I tedeschi, avete visto, la produzione industriale si sta piantando in una maniera clamorosa, il dato di marzo è un dato molto preoccupante, vista la cointeressenza e l'interdipendenza della manifattura italiana come fornitrice di quella tedesca. E io vedo tanti elementi su cui forse ripensarle queste cose europee non è così sbagliato, e non lo dico in senso politico, lo dico in senso oggettivo. Che dice Renato? Tu sei in un settore che è investito da questa roba.
Ma ne abbiamo già parlato diverse volte. Io ho già espresso la mia opinione. La mia opinione è che c'era una situazione in cui i cinesi non riuscivano a entrare nel mercato mondiale. Non dimentichiamo che lo stanno tentando di farlo con l'auto, direi, perlomeno da una decina d'anni, in modo abbastanza serio. E quindi quando tu non riesci a entrare in un mercato, l'unica cosa che ti permette di affrontare quel mercato e fare disruption, cioè di creare un crack nel mercato e dove il mercato cambia completamente. Quel crack è arrivato attraverso l'elettrificazione forzata che abbiamo deciso in Europa, contemporaneamente, come ricordavi tu, peraltro a un liberi tutti dal punto di vista dei mercati, che sembra un po', cioè non so, sembra un po' tipo quando era successo per il tessile, con la differenza che per il tessile avevamo avuto un numero di anni molto, molto elevato. E
qui l'accelerazione temporale è incredibile invece.
E se noi non eravamo, soprattutto io dico noi come aziende, come sistema produttivo, non avevamo sottovalutato tutte queste cose qua, oggi non è più così, perché bruciati l'altra volta c'è un'attenzione molto maggiore. Però l'accelerazione è troppo forte. È troppo forte perché i piani tecnologici di sviluppo di situazioni di questo genere non possono durare 5 anni, 6 anni o cose di questo, cioè non, così poco tempo. Perché è vero che la gente, cioè quando uno mi dice il 2000, ok, ma il 2030, dal punto di vista industriale, il 2030 è qualche anno fa, cioè non è domani, è qualche anno fa, perché tu devi sviluppare le tecnologie, cioè sviluppare una piattaforma auto, per chi non è esperto di queste cose, vuol dire se sei già a buon punto tra i 3 e i 4 anni, da zero vuol dire 6 anni, tra i 5 e 6 anni.
Tra i 5 e 6 anni, sì.
5-6 anni è 2029.
Ah sì, sei arrivato al 55, esatto.
Cioè,
e come tu, dici tu.
E se va tutto bene, perché poi quando tu fai ricerca e sviluppo, arrivano dei momenti in cui ti pianti, no? Perché cioè, ricerca e sviluppo significa ricerca, e la ricerca non sempre ti porta al punto in cui tu vuoi arrivare. Quindi noi praticamente stiamo accelerando in un modo pazzesco, senza nessun tipo di protezione dietro, per poi arrivare verosimilmente a quel momento in cui si dirà: ah beh, ma non ce la facciamo, rimandiamo. Sì, ma nel frattempo tu hai praticamente ucciso tutto il settore, perché naturalmente nei prossimi, diciamo entro 2 o 3 anni, tutta la parte di sviluppo, tant'è vero che le case automobilistiche stanno già dicendo: non potete costringerci a introdurre l'Euro 6 che costerà billions e porterà tra l'altro a un incremento fortissimo dei costi delle autovetture, se poi dopo pochissimi anni siamo costretti a passare all'elettrico, perché sarebbe un doppio investimento che nessuna casa automobilistica fa. Tanto è vero che molte case automobilistiche stanno già dicendo: se ci sarà comunque l'Euro 6, vabbè, allora a quel punto lì anticiperemo probabilmente l'elettrico o cose di questo genere, no? Cioè, ci sono già diverse case automobilistiche che hanno annunciato,
sì, sì,
che passano all'elettrico. Dopodiché non ci interessa il sistema industriale dell'automotive, va bene, ne possiamo anche prendere atto.
Mamma mia.
Però noi siamo in una situazione in cui l'Europa rimane, da un certo punto di vista, la seconda fabbrica del mondo, cioè la prima è diventata la Cina, ma Italia, Germania soprattutto,
ah, sì,
ma
sì,
anche tutto l'Est Europa, che, di cui ci dimentichiamo sempre,
ah, no,
ma
certo,
che è cresciuto attraverso la produzione industriale e non e solo in parte attraverso i servizi, cioè l'Europa rimane un polo produttivo molto forte. Se noi perdiamo il polo produttivo, ci troviamo da una parte gli Stati Uniti, che sono le nuove tecnologie, software, ricerca avanzata e cose di questo genere, sono molto più avanti, grazie anche, non dimentichiamolo mai, a fortissimi investimenti su medicale e militare, che sono poi quei due che portano avanti la vera ricerca di base a livelli estremi. La Cina, che diventa produttrice grazie soprattutto al fatto di avere le materie prime, e comunque perché dal punto di vista geostrategico si sta dotando, anche quando non le ha, dei contratti per le materie prime. Non dimentichiamoci il lavoro che hanno fatto in Africa, i giorni scorsi, che stanno cominciando a interessare tutte le repubbliche ex sovietiche più vicine alla Cina, che sono ricche di materiali, per cercare di portarle dalla loro parte. E noi, l'India, che cresce dal punto di vista numerico e quindi ed è anche lei un polo già abbastanza interessante per tutta la parte software. E noi cosa facciamo? Logistica? Logistica è un po' di moda, è un po' di design e cose di questo genere. Cioè, è un bel... che vogliamo è veramente
infatti dedichiamo alla
enormi.
Cina la prossima puntata, non a caso. Ma Carlo Alberto, che dice, visto che poi di mercato cinese ne sa anche direttamente?
Ma Oscar, fammi fare un commento sul slittamento e l'erosione della posizione europea del nostro governo. Noi abbiamo vissuto per 6 mesi sulla coda di Draghi, fondamentalmente, no? Dopodiché i nodi vengono al pettine. Noi sul MES siamo orrendamente contraddittori, e veramente proprio rogue states, io ho stato canaglia, che per un'imputatura ideologica sta danneggiando tutti gli altri. Sulla riforma del patto di stabilità e crescita abbiamo la solita posizione contraddittoria del ridateci i soldi, però non rompete i coglioni, che è semplicemente del tutto incongruente. Cioè una nazione che ha abbracciato il principio PNRR deve attenersi a quel principio. Dal punto di vista della politica dell'immigrazione, hai già detto tu, dal punto di vista della posso dirti della cospirazione politica rispetto all'attuale commissione, lo sappiamo tutti che l'agenda quantomeno di Fratelli d'Italia è quella del ribaltone o comunque dello forte spostamento a destra dell'asse politico della prossima commissione. Beh, insomma, una ricetta per farsi voler male, cioè mi sembra evidente. Io come fai a stupirsi? Ci aggiungo il fatto che il nostro debito pubblico comunque è preoccupante per lo scenario macroeconomico, monetario, di crescita comunque bassa e di fine della QE infinito della BCE e dei tassi negativi. Bene, tutto questo non è uno scenario che tranquillizza. Allora io mi domando se al governo se ne rendono conto, se vogliono di nuovo fare battaglie di piccolo cabotaggio, di gelosia, di nazionalismo e quant'altro. No, non è detto che tutte le critiche siano giuste, sto dicendo che tutte queste tra loro in larga parte indipendenti vettori di contrasto internazionale rispetto alla postura del governo Meloni non possono che avere un esito che è quello di un isolamento, una marginalizzazione dell'Italia. Rispetto alla Cina, palesemente non siamo in grado di fare una politica autonoma. Io mi domando come si possa anche solo concepire che uno Stato che fa l'1% delle importazioni della Cina possa avere una politica autonoma, fa al massimo fantoccio. E quindi per me la politica della Cina o è europea o non è. Non è facile trovare una sintesi europea per la Cina, perché la Germania storicamente ha un'eredità della Merkel di appeasement, cioè comprateci i nostri export e noi chiuderemo un occhio, magari anche due, su gli autoritarismi e la concussione delle libertà. I francesi da sempre, Macron o non Macron, protestano, si indignano e gettano la spugna con gran dignità, come direbbe De André, e poi firmano contratti da decine di miliardi per tecnologie infrastrutturali su cui alla fine fanno politiche nazionaliste. Noi cosa abbiamo da offrire? Le arance di Di Maio? Che cosa abbiamo da offrire? Cioè, noi abbiamo un export verso la Cina di circa 16 miliardi, un deficit che è una volta e mezzo, cioè o forse due, vado a memoria. Non siamo nelle condizioni di fare nulla in termini strutturali, se non probabilmente di prendere una decisione definitiva, se stare dalla parte un po' ideologica, forzata, ma ormai evidente e bipartisan degli Stati Uniti, che hanno intrapreso una strada di decoupling, giusto o sbagliata che sia, rispetto a un'Europa che invece è più cauta, più moderata, più cerca di dire un colpo al cerchio, un colpo alla botte, non vuole indicarsi la Cina e ha un'agenda, diciamo, un po' contrastata. Noi non riusciamo neanche a prendere una decisione chiara, una posizione chiara su questo punto. Quindi abbiamo il peggio dei due mondi. Non lo so, ecco, a me sembra che nato bene questo governo in termini di posizionamento internazionale, con un atlantismo opportunista, dai, per bacco, cioè non c'era neanche una forza politica della destra che era veramente atlantista, neanche una. Improvvisamente ci siamo trovati, diciamo, anche in antitesi ai timori di molti di noi, e non il mio. Io lo sai che ho detto e ho scritto prima, ben agosto, ho detto che, no, che mi sarei aspettato una inversione di rotta opportunista e pragmatica da parte di Giorgia Meloni, che ha l'intelligenza politica per farle queste cose, certamente. Non ha la tradizione per farle, ma ha l'intelligenza politica per farle, ma non molto di più. Il resto rimane un'armata Brancaleone senza una rotta. Quindi io rimango preoccupato per la parte pubblica del nostro Stato, molto meno preoccupato per la parte privata, perché la natura, la struttura del capitalismo italiano cresce poco, ma ha un livello di resilienza e di adattabilità invidiabile, e paradossalmente avendo perso una, due, tre generazioni di competizioni tecnologiche sulle frontiere dell'innovazione, può permettersi, in termini paradossali, di fabbricare beni tradizionali avendo comunque un'identità, un posizionamento, un vissuto, un brand che consentono a questo paese di venderli a premio, cioè di non vendere a commodity. È ovvio che noi non possiamo teoricamente vivere e crescere vendendo scarpe, borse, pane e vino, perché sono commodity, ma siamo stati così bravi o sono stati così stupidi gli altri, o comunque la chimica è tale per cui il nostro prodotto italiano, anche di tipo tradizionale, viene sopravvalutato o pagato a premium, e quindi ce la caviamo. Non c'è solo quello, c'è una grande eccellenza sulla meccanica delle mille nicchie, che quello è un merito assoluto, ma ancora una volta, vedi, è un segnale di una flessibilità, di una dispersione del rischio. Stessa cosa si può dire sul chimico farmaceutico: noi non abbiamo Pfizer o Novartis, ma abbiamo un sottobosco di capacità produttiva, di packaging, che è estremamente flessibile. Quelle robe lì tengono a gara al paese, questa è la verità. Ci metti un po' di turismo e alla fine noi la sfanghiamo sempre. Lato economia privata, lato istituzioni pubbliche, per me si prospettano anni tutt'altro che semplici.
Tutt'altro che semplici, sì, anche secondo me. Allora, io voglio concludere semplicemente con un pensiero donchisciottesco su quello che sta diventando, per quanto la sua natura sia quella di un terrorista criminale, sta diventando un personaggio triste e solitario. Sto parlando di Vladimir Putin, che ha festeggiato questo 9 maggio, cioè l'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, in una maniera inverosimilmente lontana anni luce dal trionfalismo di 15 mesi fa, cioè con questa micro parata in cui c'era solo un vecchio T-34, emblema della Seconda Guerra Mondiale, qualche mezzo blindato ruotato, niente parata aerea perché paura dei droni ucraini, seduto. Di solito, cioè, se ne sono accorti in pochi, di solito quando c'è questa parata Putin è seduto tra grandi anzianissimi ufficiali veterani della Seconda Guerra Mondiale, invece si è seduto tra due generali del KGB, e anche questo vuol dire qualcosa. Ma nella realtà la tristezza di tutto questo, mentre è praticamente fallita anche l'ultimo tentativo di spallata, qui Putin aveva detto ai suoi generali che Bakhmut, un centro di nessuna particolare importanza strategica, a dire la verità, in cui per 3 mesi i russi hanno buttato nel carnaio tutto quello che avevano, e che ha spinto Prigozhin con la sua brigata Wagner a perdere definitivamente la testa, perché 4 giorni fa ha annunciato che si era rotto le scatole perché le sue richieste di munizioni erano inevase dai pingui generali russi che stanno seduti dietro le scrivanie, non sanno niente della guerra combattuta in Ucraina, ha detto così. Poi 2 giorni dopo ha detto: vabbè, le munizioni arrivano, noi restiamo. E poi il giorno dopo ha detto: noi restiamo, ma intanto sono i reparti dell'esercito russo che stanno scappando. E stanno davvero scappando. Una roba che era stata presentata come la spina dorsale spezzata alla quale la guerra cambiava nuovamente corso. Putin non fa altro che accumulare prove di questo genere qua. Ma e vuole andare avanti senza senso e senza prospettiva. Oramai ci sono telefonate tra oligarchi che ne parlano male. Prigozhin per la prima volta è arrivato a dire: chissà che non dobbiamo semplicemente ammettere che il nonnino è un irrimediabile stronzo, e il nonnino è il modo in cui, diciamo, gli oligarchi dell'inner circle si riferiscono a Putin. L'ha detto esplicitamente. Non lo so, io vedo le maratone, i testimoni della pace in Italia, eccetera, eccetera, poi continuo a vedere cose che mi sembra siano distanti anni luce da come in Italia ci si continua a confrontare la pace, Zelensky delinquente, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio dedicare questo pensiero perché Putin è in grado di reggere, sì, ma è senza più alcuna prospettiva. Senza più alcuna prospettiva. Persino la Cina ha votato un documento che non era un documento di condanna all'invasione, era un documento nel quale tra i tanti paragrafi di premessa c'era anche però la condanna dell'invasione. Persino la Cina, ecco, che pure sta facendo tanti begli affari per le triangolazioni e le export in Russia, come li fa Erdogan, di cui tra una settimana mi auguro che venga travolto, ma non ci spero troppo. Può perdere la maggioranza in Parlamento, ma al secondo turno lui ha lo Stato in mano. E avete visto Erdogan come ha fatto, no? Una cosa alla 5 Stelle, visto che c'è il timore davvero che perda stavolta, ha aumentato il 45% i salari pubblici. Del resto, ecco, queste sono le cose che vedo io. Speriamo che molti di voi le vedano e capiscano che questa è una storia nuova che si è aperta 15 mesi fa, e dobbiamo essere all'altezza di questa storia nuova. Dobbiamo spiegare ai nostri figli che questa storia nuova non ci deve vedere capaci della minima esitazione. La libertà è un valore che va insegnato, non dimenticando mai che per declinarla nella vita di ciascuno di noi, con tutti quelli con cui siamo a contatto, implica anche la piena consapevolezza e la determinata volontà di pagare un prezzo per difenderla, da chi se la vuole mettere sotto i piedi, praticando repressione, violenza, deportazione di bambini, stragi di civili. Ecco, io brindo al fatto che i pochi patriot che abbiamo dato all'Ucraina sono già in grado di abbattere tra il 90 e il 95% dei missili, dei droni suicidi.
Eppure gli ipersonici, diciamoci per la verità.
Eppure il Kinzhal, che agli apparati di rilevamento radar dei sistemi di tiro del Patriot non appaiono affatto in grado, come dicono i russi, di avere una velocità 10 volte pari a quella del suono, ma meno della metà. Quindi, come sempre, bisognerà fare la tara di tutto quello che Putin vi ha fatto vedere e che non fa più vedere, in quelle parate che facevano tremare il mondo. Vi ricordate che qui dicevano il tank armata, i T-14, che nessun carro occidentale in grado. Non li hanno, non li producono. Buffonate mussoliniane della peggior risma. Ecco, va bene, allora non resta che ringraziarvi.
Infatti,
per
quando ho visto e ho letto del tank singolo, ma ho detto, cioè manco quattro carri armati da far girare intorno
però il problema è che questa pervicace cosa, qui c'è anche un paese che non lo segue più, che si dica con migliaia e migliaia di russi, dell'elite russa che se n'è andata altrove, che non ne vuole sapere niente di questa roba qui. Boh. Va bene, grazie a voi che ci seguite, grazie ai miei due numerosi compari, via Don Chisciotte, via Ronzinante, via Sancho Panza, soprattutto gli ultimi due. E per voi resistete, ragionate, decidete. Questa è la mia triade, non credo di dire combattere. Resistere si fa se si ragiona, si capisce e si è in grado di decidere e valutare. Tutto qui. Viva Don Chisciotte, grazie a voi tutti.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. Post produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.